guardate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Settembre, le 21 in punto, ben ritrovati all'ascolto delle dita nella presa. È con grande piacere che andiamo a riaprire i microfoni dopo un po' più di un mese di assenza, la consueta estiva. E così 87.9 in modulazione di frequenza, staremo a parlarvi di tecnologia per un pochino. Gusto 45 anni di trasmissioni libere e indipendenti. Questa in brevissimo la storia di Radio Onda Rossa. 0649 1750 per chiamarci. Potete anche scriverci al dita nella presa @ondarossa.info. Sul sito www.ondarossa.info trovate non soltanto il player per la diretta, ma anche le trasmissioni passate, che siano recenti o meno, incluse quelle naturalmente di questa trasmissione, che potete trovare cliccando su palinsesto, poi domenica e poi le dita nella presa. Prima dell'estate noi ci eravamo, direi, specializzati, eravamo andati un po' fuori dai temi canonici, se ne esistono, no? Con deragliamenti, direi, no? Visto che abbiamo parlato anche di treni, energia, quant'altro, ma oggi si torna sui cavalli di battaglia.
Sì, perché non abbiamo avuto tempo di divagare abbastanza e allora torniamo sulle cose su cui ci sentiamo un po' più ferrati.
Sul conosciuto. E infatti oggi parleremo appunto di, direi, solita roba dal dita nella presa. Parleremo di sorveglianza, parleremo di smartphone, di tantissimo, diciamo, di temi legati all'informatica. Forse tutte quante, più direttamente legate all'informatica e non ad altre tecnologie stranissime, tipo quelle che prevedono, non so, il ferro.
Eh sì, queste cose strane, fisiche. Comunque da questo potete dedurre che in realtà non ci abbiamo avuto voglia di studiarci una cosa nuova, quindi tornati sulle cose già conosciute, ho detto vabbè.
Esattamente, e comunque era agosto pure per noi.
Esatto.
Per quanto si voglia. Beh, e allora da cosa partiamo? Partiamo da, sarà puntata fatta da un sacco di notiziole sparpagliate, ma alcune insomma di sufficiente interesse, direi, la metterei così, forse non sono un gran venditore di pentole, ma
del resto ad agosto non è successo niente di particolare, quindi.
Sì, questa è la verità. Comunque, cioè, va in vacanza tutto ad agosto. Nessuno fa cose interessanti ad agosto. E quindi partiamo da Android. Android smartphone, sì, in effetti non soltanto Android.
Anche iOS.
Anche iOS.
Più iOS che Android.
Hai ragione. Parliamo quindi di smartphone e parliamo di app. Che cos'è? Una forse delle caratteristiche proprio chiave del concetto di app è il concetto di un sottosistema, no? del telefono, che offre delle funzionalità impacchettato. Cioè, le app tendono ad essere autoracchiuse.
Sono pensate sostanzialmente perché tu che usi l'app non senti la necessità di andare su un'altra app, per fare cose che potresti fare dall'app stessa. Molte app, già ne abbiamo parlato in puntate scorse, sono, diciamo, sostanzialmente, se lo guardate da un punto di vista proprio come computer, del cellulare come computer, sono una cosa abbastanza inutile, perché non sono, è come se fossero dei browser, solo che ti vincolano a usare tipo un sito ben preciso, una delle funzionalità ben precise e basta. In particolare noi ora parliamo di alcune app, a proposito di browser, di alcune app particolari. Non so se avete notato che ci sono alcune app che quando aprite un link, che diciamo aprite un link dall'interno dell'app, invece di aprirlo in un'altra app, cioè nel browser installato sul vostro smartphone, lo aprono sempre all'interno dell'app, cioè l'app contiene all'interno un browser.
E questo è quello che in gergo tecnico si chiama, con poca fantasia, in-app browser, quindi browser dentro l'app, perché in effetti nulla proibisce a un'applicazione, ma non lo proibirebbe tecnicamente nemmeno sul computer, di avere al suo interno un browser. La differenza, il motivo per cui sul computer questo è un paradigma sostanzialmente sconosciuto, l'unico quasi esempio che mi viene in mente sono alcuni programmi che hanno il manuale integrato, che di fatto è un browser, sì, però solo il manuale, oppure altri casi limitatissimi. Invece il punto sullo smartphone non è tanto che c'è un vantaggio tecnico a fare questo, è che c'è un vantaggio dal punto di vista, diciamo, di mantenere l'attenzione dell'utente concentrata all'interno della propria applicazione e non farlo divagare dove gli pare.
Ricordiamoci che la parola magica del mondo degli smartphone e della diciamo del tracking, la cosa è engagement. Se voi se io vi faccio abbandonare la mia app e poi magari cambiate idea, vi apre il browser, vi guardate qualche altra cosa sul browser che vi interessava, se invece vi faccio restare senza dentro l'app, voi diciamo non distogliete l'attenzione da quello che stavate facendo sulla mia app,
perché è molto più facile poi tornare indietro, ok? Questo è, no, il vantaggio. Quando sei nel tuo sistema in app è molto più facile che io ti riporto al punto da dove tu hai pescato quel link, e quindi molte applicazioni preferiscono, in alcuni casi obbligano anche, ad utilizzare il browser loro e a non utilizzare quello di sistema. Bene, messa così, diciamo che il problema è solamente, come dire, sull'ampio tema del quanto sia giusto che un'app faccia delle scelte che sono anche di natura tecnica, basate sul volermi trattenere, appunto, nell'intrattenimento che quell'app mi offre. Quindi un problema, diciamolo anche chiaramente, abbastanza astratto, molto profondo, di, diciamo, cui difficilmente potremmo farci una notizia.
Diciamo che il problema si concretizza un poco se voi ragionate sul fatto che per sviluppare questo browser dentro l'app, comunque chi sviluppa l'app ci mette dei soldi, quindi significa che qualche interesse ce l'ha. Ora, c'è stato un ricercatore di sicurezza informatica, tale Felix Krause, lo pronuncio così perché suppongo sia tedesco, giusto dal nome, potrei sbagliarmi.
Sicuramente il cognome è tedesco, cognome perché è tedesco. Da Dagmar Krause era tedesca.
Sì, diciamo che ha analizzato una serie di app di queste che contengono al loro interno un browser, cioè che vi permettono di aprire link all'interno del browser interno. Per la precisione ha controllato Facebook, Instagram, Facebook incluso il Messenger, Instagram, TikTok, Amazon, Snapchat e Robinhood. Queste sono quelle che ha controllato, per andare a guardare effettivamente se non ci fosse qualche cosa in più della volontà di non fare scappare gli utenti dall'app. E effettivamente qualche cosa in più c'era.
Infatti, sostanzialmente, quando diciamo di principio un link, noi ci aspettiamo che sia solamente un link che ci mandi ad un'altra pagina che noi poi la controlliamo. Però in effetti, se il browser è dentro l'applicazione, il browser può fare un sacco di cose in più che noi in genere assumiamo che il browser non faccia. In particolare, un browser può tecnicamente sorvegliarci e può, in realtà volendo, anche modificare quello che vogliamo e presentarci una versione modificata del sito. In effetti, se ci pensate, i sistemi che tolgono le pubblicità dai siti, se la prendere molto in astratto, sono dei sistemi che modificano la pagina e non ti fanno vedere l'originale, quindi no, in un certo senso sarebbero una cosa sbagliata. Tu, io ti ho chiesto una pagina e tu mi fai vedere una versione sbagliata della pagina.
Sì, una versione che tu mi hai modificato, che poi te l'ho chiesto io di modificarla, vabbè, quello è un altro discorso.
E che è chiaramente meglio.
Però il concetto è che il browser ha tecnicamente questo potere, cioè, dato che il browser è quello che interpreta il codice della pagina quando gli arriva, esattamente come gli arriva, può anche modificarlo, può aggiungerci pezzi, toglierceli, modificarne alcuni, cambiare, anche semplicemente quando non so se l'avete mai usato la modalità di lettura, per esempio su Firefox, che vi toglie tutti gli orpelli grafici del sito e ve lo lascia una pagina
bianca. Se non l'avete fatto, fatelo, che è il reader mode, compare sì, su alcune pagine automatico a fianco all'indirizzo.
Sì, è tipo un foglietto, è un rettangolino tipo foglietto con delle scritte dentro, questo l'icona sì, è questo. Compare, vi consente di rimuovere tutti gli artefatti grafici, sta modificando la pagina, lo scopo è rendere delle pagine che spesso sono illeggibili, leggibili. Ora, ovviamente tutte queste sono cose che fa l'utente, che il browser fa su richiesta dell'utente, ma se il browser è all'interno di un'app, magari potrebbe fare anche qualcosa a favore non dell'utente ma del proprietario dell'app, perché magari è interessato a qualcosa.
Proviamo a metterci dei nomi per magari togliere un po' di confusione. Supponiamo che voi stiate conversando su Instagram, che una persona vi manda un link a questa trasmissione, no, che quindi è sul sito ondarossa.info. ondarossa.info è un sito che non ha sistemi di tracking né di pubblicità. Voi cliccate sul link convinti di star visitando, magari di star visitando un sito che non contiene dei tracker, se non che lo star visitando tramite un browser che però ha la simpatica caratteristica di aggiungere i tracker ai siti che sfortunatamente ne siano sprovvisti.
Esatto, perché quello che è stato scoperto appunto da questo ricercatore sull'in-app browser è proprio questo. Alcuni browser in-app sopperiscono alla mancanza di tracker sui siti perché qualcuno ce li toglie mettendoci loro. Questa cosa è una cosa molto facile, perché sostanzialmente, dato che il sito, cioè il codice del sito, passa dall'app per arrivare a chi lo visualizza, loro semplicemente ci aggiungono i loro tracker, punto. Quindi a voglia che mettete filtri contro i tracker di Facebook o di
negli in-app browser non potete proprio.
Negli in-app browser non potete, nel senso, voi potete mettere i filtri sul vostro browser convinti che quelli vi proteggono, ma se guardate col browser in-app, no, quello non è il vostro browser, non ci sono i filtri. E comunque, anche se il sito stesso non li avesse, alcuni, tipo appunto Facebook ed Instagram, vi aggiungono il tracker che ci dovrebbe essere su quel sito, cioè il loro.
Esattamente, e quindi in questa maniera poi da lì, e lo aggiungono a tutte le pagine, perché nell'in-app browser voi potete anche continuare a navigare, quindi ok, qualcuno vi manda un link a Onda Rossa, ma voi su quel link poi trovate un'altra informazione, no, e continuate a navigare, e loro su ogni pagina vi riaggiungono tutti quanti i tracker. Il che è abbastanza problematico. Tutto questo non è assolutamente trasparente, nel senso che mentre i sistemi di tracciamento che voi trovate su un sito sono soggetti al, per quanto un po' ridicolo, ma comunque al banner dei cookie, questi se lo saltano in toto,
sì,
questi aggiungono i tracker e io non l'ho mai dato il consenso e non ho mai nemmeno avvisato,
sì, ma
perché stavi tracciando.
Ma perché voi il consenso lo date al sito. In questo caso il consenso l'avete, è come se l'aveste dato usando l'app, perché questa è una caratteristica dell'app, non del sito. Quindi in realtà il sito non commette nessuna violazione per avere questi tracker, perché i tracker li ha aggiunti l'app, diciamo, durante l'uso.
Sì, c'è da dire quantomeno che per quello che leggiamo, sinceramente non lo sappiamo come si faccia, perché non abbiamo queste applicazioni, ma leggiamo che su queste due applicazioni è possibile configurarle in maniera tale che non utilizzino il loro browser integrato e viceversa utilizzino quello di default.
Sì, quindi sostanzialmente voi visitate, uscite dall'app e visitate la cosa in un'altra pagina. Ora, questa è la classica cosa che però funziona quando hai una persona, diciamo, con una certa livello minimo di competenza tecnica. Cioè è la classica, il classico sistema che di default si comporta in una maniera, perché fida sul fatto che la maggior parte degli utenti, vuoi per mancanza di competenza, vuoi per no, per semplicemente pigrizia, vuoi perché
anche per scarsa percezione di qual è il vantaggio, perché, cioè, esatto, fino prima di che vi dessi questa notizia, perché mai avreste dovuto fare questa scelta?
Che no, è una scelta più lenta, semplicemente invece di guardare direttamente, voi dovete passare su un'altra app. Cioè, contando su questa cosa, ovviamente ricevono il vantaggio. Poi, ovviamente, vi stanno dando anche la possibilità di curare, di non essere tracciati, però è una cosa che voi dovete fare attivamente. E questo è uno dei grandi problemi quando si parla appunto di tracciamento, il fatto che sì, io ti consento di non essere tracciato, però faccio in modo che la soluzione più veloce, più pratica e più naturale sia di acconsentire ad essere tracciato.
E comunque invece questo sistema non viene non viene nemmeno permesso invece da TikTok.
Sì.
TikTok usa una tecnica negli effetti simili, ma tecnicamente diversa, insomma, è giusto un passaggetto, quindi raccontiamolo per quel che vale. Mentre sostanzialmente, appunto, diciamo, Facebook e Instagram, siccome hanno anche un sistema di tracking, sostanzialmente dicono: se il sito già contiene i nostri tracker, non abbiamo bisogno di fare nessuna modifica alla pagina, è già un sito buono per noi. Se invece il sito non contenesse questo sistema di tracking, ce lo aggiungiamo. E così, e tutti i siti sono buoni. TikTok invece fa una scelta un po' diversa e dice: no, ma noi
un po' più radicale, oserei
dire. Sì. Dice: ma sai che c'è? Ma noi segniamoci tutto quello che fa l'utente sopra le pagine, ogni volta che preme dei tasti, che la pagina carica, che passa ad un'altra pagina, segniamoci tutto e poi ci pensiamo. Poi TikTok in una nota ha fatto sapere che sì, è vero, loro hanno quelle funzioni, ma assolutamente quei dati non li guardano mai, solo per debug.
Sì, infatti, TikTok non ha l'opzione, o almeno non ha chiara l'opzione per aprire diciamo i link negli altri browser. Ora c'è qualcuno che dice che è possibile aprirli, cioè ci sono determinate condizioni in cui è possibile farli, però in realtà comunque non è facile. Il concetto
se
è che
pensavamo che già l'altra scelta non la faceva quasi nessuno, dove non è nemmeno facile.
Esatto, quindi il concetto è che TikTok cerca di tenerti nel proprio browser per poter tracciare tutti i tuoi movimenti. Ora, è meglio o peggio della soluzione precedente? Beh, difficile dirlo, perché TikTok, diciamo, si traccia tutto, si segna tutto. Certo, mentre l'injection del tracker si capisce cosa ci fa con questi dati, cioè nel senso è un tracker, è ovvio, quello di TikTok in realtà non è una cosa necessariamente maliziosa, perché loro infatti non si basano su questa cosa. Loro dicono: vabbè, noi pigliamo questi dati, ma mica li usiamo per tracciare gli utenti. Come fate voi a dire che li usiamo per tracciare gli utenti? Effettivamente loro semplicemente recuperano dati, poi non si sa cosa ci fanno, però già questo è una cosa che dovrebbe, come dire, generare un certo dubbio, cioè che sostanzialmente
perché altrimenti dovresti prendere tutti questi dati, cioè nel senso
sì, infatti,
no, che, allora sennò che te ne fai?
Ah, se no che te ne fai? E diciamo, comunque anche qua rientra in una delle grandi tradizioni di questa cosa del tracciamento, cioè loro ti dicono: vabbè, ma fidati della ditta che ti fornisce l'app, cioè noi ti diciamo che non facciamo niente, perché vuoi le prove che non facciamo niente?
Già.
Comunque, diciamo, appunto, TikTok dice che semplicemente questa cosa loro non li usano, servono semplicemente per questioni di come si chiama, di
analisi delle performance,
analisi statistica, performance, cose che riguardano il sito, non che riguardano l'utente, cioè non ci tracciano l'utente.
Meno male, perché sembrava.
Sì, troubleshooting, cose del genere. Vabbè, diciamo, questo è niente rispetto alla user experience ottimale che fornisce, cioè loro dicono che non ti fanno passare all'altro browser perché quello interno fornisce una user experience ottimale già, quindi non c'è motivo. Vabbè, comunque, diciamo, questa è TikTok.
Per una qualche definizione di ottimale.
Sì, per la loro definizione ottimale. D'altro canto, anche Facebook ed Instagram, che sono quelli che fanno l'injection, dicono che questa injection non dice niente, nel senso non è una cosa che è intrinsecamente pericolosa, perché loro hanno, diciamo, Meta, che è la compagnia, diciamo, a capo di entrambe. Dicono semplicemente che non, diciamo, loro non usano questi dati per collezionare dati sensibili, ma serve semplicemente perché loro dicono praticamente che loro hanno sviluppato questo codice intenzionalmente per permettere di onorare le scelte dell'utente sulla piattaforma. Cioè, loro che fanno? Mettono il tracker, così se tu casomai dicessi che vuoi essere tracciato, loro non avrebbero il problema che il sito non ti permette di tracciarli.
Sì, sì, perché loro dicono: non è che chi ha scelto di essere tracciato semplicemente non ci ha avuto voglia di cliccare sul contrario. Che è la realtà,
che è quello che succede, cioè, 99%
nessuno
dei casi.
No, di fronte alla domanda può essere tracciato, in realtà risponde sì, troppo, sì. Di più, in genere chi dice voglio essere tracciato mentre che non si è preso la briga di mettere l'altra opzione. Loro dicono chi vuole essere tracciato non gli basta essere tracciato nel modo normale, vuole essere tracciato probabilmente su siti che non lo avrebbero tracciato.
Se quello ci dice, se l'utente dice che vuole essere tracciato, noi gli dobbiamo dare questa possibilità. Questo è il ragionamento che almeno io, quello che leggo io, ci,
certo,
sta dietro.
E sono dei tiranni quelli che non glielo permettono.
Sì, comunque lo dicono che per fare questa cosa, e quindi questo codice serve per aggregare i dati prima di utilizzarli o per la pubblicità
mirata,
oppure per chi opta per non avere la pubblicità mirata, per scopi di misurazione, di misura interna, le solite ottimizzazione, prestazioni, troubleshooting e robe del genere.
Quindi anche in questo caso è tutto a fin di bene
ovviamente.
Ma non ho capito perché loro non ci hanno detto da subito che stanno facendo questa cosa così a fin di bene, ed siamo dovuti passare per una ricerca.
Sì, è interessante che siccome gli hanno fatto notare che questa cosa tecnicamente si teneva anche le informazioni delle carte di credito e di cose che ovviamente TikTok non ha detto niente perché lo traccia tutto, quindi dice non le usiamo, vabbè. E loro hanno detto che per quanto riguarda gli acquisti fatti dell'app in browser, loro hanno bisogno del consenso comunque, e i dati delle carte di credito lo usano soltanto per autofill.
L'autofill sarebbe quella cosa che tu, quando apri un modulo da compilare, sì, no, in genere sì, premi di freccia giù, cose così, e ce l'hai già.
Cioè, ora, facendo un commento all'atere, le giustificazioni sono ridicole.
Certo, anche perché l'autofill lo fa lo stesso browser, non c'è nessun bisogno di inviare questi dati da un'altra parte. L'autofill è una caratteristica che i browser hanno, per quanto mi riguarda, da che io ho visto i browser.
Quindi diciamo non è una cosa...
Quindi da abbastanza, insomma, non l'ho visti proprio tutti. Però, ma Netscape sì, forse, 4 me lo ricordo.
Mosaic forse non l'hai visto.
No, Mosaic non l'ho, ma neanche Netscape 3 ho dei gran ricordi, devo dire. Però, insomma, da un po' già lo fanno da sempre, questa cosa dell'autofill. Quindi non mi sembrava servisse tirare in ballo tutta quanta sta baracca.
Sì, c'è da dire comunque, per quanto onde evitare di dire cose sbagliate, che l'intero test che è stato fatto dalla Krause è stato fatto su iOS. Quindi in realtà noi non abbiamo dati sul fatto se sugli altri sistemi operativi tipo Android per Android funziona lo stesso, la cosa dell'injection funziona lo stesso, sulla cosa di TikTok non ci sono dati perché è stata testata soltanto su iOS. Quindi non sappiamo se funziona uguale su tutti i sistemi operativi, però sicuramente su iOS funziona così, non c'è motivo per cui l'app funzioni in maniera diversa in altri posti.
Sì, se non ci sono motivi tecnici, e non penso ci sia.
A onor del vero va detto poi che delle altre app testate, che sarebbero, parliamo sempre di quelli cattivi, incredibilmente Amazon, che diciamo generalmente sta nel nostro elenco dei cattivi, non fa niente di anomalo, se non fare soltanto il fetching dei metadati del sito che stai visitando, che è una cosa sostanzialmente innocua, cioè che...
Sì, in genere viene fatto poi comunque in genere anche per motivi, no, di presentazione del link, no? Quando vedete qualcuno vi manda un link e il link compare con l'immagine a fianco, il titolo e il sottotitolo, se ci pensate vuol dire che qualcuno si è letto quelle informazioni. Potreste pensare che l'ha fatto la vostra applicazione, ma più spesso l'ha fatta il server.
Sì.
Quindi,
Se qui diciamo Amazon da questa cosa risulta quasi innocente, cioè qualche dato lo raccoglie, ma non raccoglie niente di specifico, ma soltanto i metadati del sito. Ok, quindi diciamo possiamo passare avanti.
E rimaniamo però sostanzialmente nello stesso argomento, più o meno. Nel senso che stiamo guardando la stessa scaletta, perché ti vedo perplesso.
No, vai.
No, sei perplesso di tuo. Sì, allora, sì. Perché un altro tema importante riguardo ai sistemi di messaggistica, lo sapete, è chiaramente il tema della sorveglianza, ed è sempre un tema su cui diciamo che c'è una tensione netta tra le intenzioni in genere delle polizie, che sostanzialmente si vorrebbero poter intercettare tutto, e le intenzioni di chi gestisce le applicazioni, che ha principalmente il desiderio di mantenere il controllo su quello che loro mandano alle polizie. Non è tanto che vogliono tenere la privacy a tutti i costi, anzi, però devono dire no, passa tutto da noi.
C'è un tira, diciamo che c'è un tira e molla su questa cosa che dura ormai da anni, perché la questione è che storicamente la maggior parte delle piattaforme su cui avveniva scambio di messaggi o appunto i social, sostanzialmente sono state generalmente collaborative con i governi. Cioè, di fronte a una richiesta ci sono delle indagini, in generale i dati venivano consegnati. Quello che è successo negli ultimi anni è che è diventato sempre più pressante, sempre più, voglio dire, di moda, o vogliamo dire un'esigenza sentita dagli utenti, che comunque avvenga un livello di protezione superiore. Per questo noi abbiamo visto ora che ci sono sia iOS che Android che mettono le opzioni a monte per non farvi tracciare, quindi per non lasciare la responsabilità alle singole app. Le app di messaggistica, che prima facevano passare tutto praticamente in chiaro, in quasi chiaro, ora fanno la corsa a dire chi cifra di più e chi ha più.
Cioè, ma anche i sistemi di autenticazione, no? Che cercano di presentarsi come sempre più robusti, affidabili, che si proteggono essenzialmente dagli stessi utenti che tendevano a mettere password molto facilmente scopribili, no? Una serie di migliorie di sicurezza, tecnicamente di questo si tratta, che sono funzionali a dare una percezione di maggior sicurezza all'utente, che in questa maniera può usare l'app di più perché è più a suo agio.
Sì, è più a suo agio. Diciamo che questa cosa, ovviamente, le due cose cozzano, perché ovviamente è interesse delle polizie e dei governi avere il miglior accesso, il più facile accesso possibile ai dati scambiati dagli utenti, e si contrappone con l'interesse non solo degli utenti ma ora anche delle compagnie, che in realtà questi dati non siano così facilmente accessibili. Questa è la variazione che c'è negli anni, è stato proprio questo. Mentre prima le compagnie in generale erano dalla parte dei governi, non avevano problemi a rendere accessibili i dati, ora si sono spostate dalla parte, tra virgolette, dalla parte degli utenti, cioè sono dalla parte di quelli che dicono no, tu non puoi avere un dato a come ti gira, io ti posso, ti do questo dato. I dati sono cifrati, punto.
Essenzialmente perché in genere, dal punto di vista del profitto, i metadati possono bastare, mentre invece dal punto di vista di un'indagine molto meno. A volte possono bastare, ma a volte no.
Facciamo un esempio.
Sapere la posizione di un utente, se c'è un'indagine in corso, beh sì, può essere la cosa chiave, ma non è detto. Magari invece quello che si vuole sono i contenuti.
Certo, se noi facciamo l'esempio di una chat su WhatsApp, è ovvio che alla ditta, diciamo, che sta cercando di utilizzare i metadati degli utenti per fare soldi, in questo caso sempre Meta, perché WhatsApp appartiene sempre alla grande famiglia, non interessa quante faccine vi state scambiando o il messaggio esatto che state dicendo. Interessa appunto dove siete, che occasione avete fatto, che cosa avete usato prima di fare il messaggio, se avete guardato un link, se avete cliccato su un link, se avete fatto, insomma, tutte queste operazioni qua che non riguardano il contenuto dei messaggi. D'altro canto, l'utente è d'accordo in generale con questa cosa, perché è vero che se tu hai, diciamo, un livello di attenzione maggiore, non vuoi essere tracciato neanche sulle posizioni o sul tuo comportamento. Beh, è anche vero che la stragrande maggioranza degli utenti neanche ci pensa che stanno tracciando il tuo comportamento. Gli interessa che lo scambio di messaggi con la fidanzata non diventi di pubblico dominio. Questa è la paura dell'utente. D'altro canto, se la polizia fa le indagini, sì, appunto, il metadato gli può essere utile, ma in realtà vuole sapere se ci sono due boss che stanno parlando fra di loro, sparo, vuole sapere cosa si dicono, non vuole sapere semplicemente che uno sta parlando dal carcere e l'altro invece sta parlando da casa sua, cioè non funziona.
E chiaramente diciamo quale lo vediamo in continuazione, ogni volta che c'è una di queste tensioni ognuno si gioca tutte le carte e la carta preferita per dire che assolutamente bisogna sorvegliare di più,
una delle due carte preferite, sono due le carte che
polizia, ma una vale di più, una sì. Vale di più,
una vale di più, la carta numero uno è terrorismo,
ma se invece quella è la carta numero due,
sì, terrorismo vale di meno perché terrorismo incute più paura, ma ti porta comunque a pensare, ti comunica sempre una questione militarizzata, una cosa veramente di polizia.
Sì, e poi anche poi ci sono, appunto, ci sono dei momenti in cui tutti parlano del terrorismo e quindi sembra essere la cosa centrale, ma in altri momenti la carta terrorismo vale un po' di meno.
Esatto. La carta che invece vale di più è quella carta che quando la sentono dice: ah, c'hanno ragione i governi, come si chiama, non bisogna proteggere, perché è la carta della pedofilia.
Eh sì, perché la terroristi pedofilia, non se ne vedono tanti, ma di bambini è pieno.
Esatto, la pedofilia è sostanzialmente quello che viene spessissimo messo in campo, molto spesso fuori luogo, quando si tratta di dover limitare le protezioni per le libertà individuali, perché il ragionamento che viene fatto è: sì, se tu mi dai maggiore protezione all'utente, stai dando maggiore protezione anche ai pedofili. Di conseguenza, siccome tutti vogliamo che i pedofili siano smascherati, allora di conseguenza togliamo le protezioni anche a tutti gli altri cittadini, perché così riusciamo a beccare i pedofili. Questa è la linea di pensiero.
Questa è la linea di pensiero. E quindi come si tramuta questo, no, poi in proposte concrete? Diciamo che ormai, a quanto pare, la proposta di dire cose tipo: no, proibiamo sistemi di crittografia forti, che ormai, appunto, app commerciali,
è stata abbondantemente fatta, queste richieste sono state fatte,
che sono state fatte in passato, che sono, insomma, su cui qualcuno ci ha costruito anche dei processi e quasi quasi delle carriere, sull'idea di dire che chi usava la crittografia quasi quasi era già terrorista, sì, in automatico. Ormai quest'idea sembra ridicola, era ridicola anche all'epoca, per chi lo diceva, non togliamo responsabilità, questa sembra ridicola e quindi forse non si azzardano più a metterla così. E quindi qual è l'ultima trovata tecnica di quelle cose che quasi quasi sembrano intelligenti finché non le guardi con abbastanza attenzione? È quello di dire: beh, ma scusate, ma la crittografia dei messaggi, molto bella, riguarda il modo in cui i messaggi sono inviati, cioè in effetti i messaggi sul vostro cellulare sono in chiaro, sono crittografati quando viaggiano, una volta avremmo detto sul filo, evidentemente cellulari
via etere,
sì, anche questo una volta l'avremmo detto via etere, diciamo facciamo che finta che l'etere esista,
diciamo che l'etere è ancora questa notizia che l'etere non esiste, o almeno non esiste quell'etere, diciamo, non è ancora penetrato molto nella...
Tu dicevi l'etere, quello antidolore.
Sì,
quello
è quell'altro,
però quello non è un buon mezzo di comunicazione. Esatto. Si comunica pochissimo con l'etere. Bene, e quindi via etere si trasmette qualche delle informazioni che sono criptate. Oh, bene, ma se per caso il tuo cellulare, che le informazioni ce le ha in chiaro, no, avesse dentro di sé un sistema di riconoscimento che capisce essenzialmente se tu sei un pedofilo. O quantomeno, sì, insomma, se fai tutte quante le cose che un pedofilo fa, e a quel punto fa scattare dei campanelli d'allarme. Allora, in questo modo, noi i messaggi li manteniamo cifrati, e però al contempo permettiamo, no, di scoprire prima possibile chi si macchia di questo orribile delitto.
Esatto. Questo sembra facile, nel senso, sì, tu in questa maniera io la comunicazione appunto avviene cifrata, e quindi io elimino tutti i problemi delle persone che si potrebbero, diciamo, di persone malevole che si vorrebbero inserire all'interno della comunicazione, però contemporaneamente riesco a trovare un modo per stanare chi dice cose sbagliate.
Vogliamo
perché diciamo, vorrei dire, si parla di pedofili, ma in realtà questo tecnico, questa cosa si applica uguale se tu sei in un paese con la Sharia e stai dicendo qualche cosa che non può essere detto secondo la Sharia, o se sei in un paese con un governo dittatoriale puoi fare, cioè nel senso, il pedofilo è soltanto un esempio.
Quando introduci
una cosa del genere, poi la puoi applicare a tutto.
Certo. E io direi che per spiegare il modo in cui questo può essere problematico, possiamo fare una parentesi che è la prossima notizia.
Quindi... sì, perché casualmente queste fortune capitano molto raramente, anzi forse
capitano più facilmente quando uno non trasmette per un mese e mezzo.
Eh sì,
no. Perché poi si accumulano notizie.
Capita che delle notizie si combinano per far venire fuori una cosa carina.
È come i Transformer.
Ora, questa prima notizia qua, che riguarda, diciamo, appunto, sostanzialmente le richieste di trovare un modo per risolvere il problema dell'encryption sulla messaggistica per stanare i pedofili, che viene dall'Inghilterra, non l'abbiamo detto, ma la richiesta dall'Inghilterra, si combina con una cosa che invece è successa negli Stati Uniti. La vogliamo dire subito o facciamo una pausa musicale?
Manteniamo la suspense, dici?
Manteniamo la suspense. Vai, facciamo come si fa nel...
Allora, suspense. Abbiamo lasciato i nostri ascoltatori con il fiato sospeso, sicuramente, per sapere cosa sarà successo negli Stati Uniti.
Esatto, diciamo, negli Stati Uniti c'era questa notizia che si combina perfettamente. Negli Stati Uniti è successo qualche mese fa un caso, diciamo, interessante. Allora, praticamente...
non la pensa così il protagonista, secondo
protagonista
me.
sicuramente...
Cioè, ha un aneddoto da raccontare al bar, ma sì, a parte questo, fine dei vantaggi.
Sì, esatto. Allora, praticamente qualche mese fa è successo che in una normalissima famiglia americana, genitori
tradizionalissima,
genitori,
marito, moglie,
figlio piccolo, lattante, diciamo, neonato. Praticamente quello che succede è che marito e moglie si accorgono che il figlio ha un problema in una parte ben specifica,
Cioè ha un problema al pene, gli fa male.
No, gli fa, ed è gonfio, è chiaramente gonfio. Questa è la notizia. Ora, che cosa fanno? Chiamano il medico, cosa un atto, diciamo, fino a qua
normale, no?
Sì, abbastanza normale. Il medico, tuttavia, ha un problema, è sabato. E quindi ovviamente non riceve. E gli dice, vabbè, mandami una foto del bambino che io vedo se è una cosa... Cerco urgente, di capire se è una cosa grave, urgente, oppure una cosa facile. Ok, quindi sostanzialmente mandano la foto e poi fanno anche addirittura un gravissimo videoconsulto, quindi anche un video del bambino. Tra l'altro tenete conto che a parte il sabato c'è pure la pandemia di mezzo, quindi diciamo queste cose sono cose che sono cose che si sono comunque viste, che il medico ti chiede, vabbè, fammi una foto, ti sei fatto, c'è una cosa, una macchia rossa, fammi una foto. Sono peccato che questa foto era del pene di un bambino,
che comunque è una parte del corpo valida, direi, no?
È una parte del corpo
valida, far male anche quella.
Esatto. Ora il
loro capiscono, una terapia, sì, va bene, ok, dall'antibiotico, sì, okay, il bambino sta bene.
Sta bene e tutto sembra, e tutti felici e contenti. Tutti felici e contenti fino a un certo punto, perché poco dopo che cosa succede?
Succede che non la pensa così Google.
Succede che, esatto, non la pensa così Google, è il soggetto in questione, che ora chiameremo per comodità pedofilo, perché come l'ha chiamato Google,
sì, è Jimmy pedofilo lui, chiaramente,
sì, esatto, che il soggetto in questione si viene a notificare da Google il fatto che lui ha commesso una gravissima violazione dei termini di servizio di Google, perché ha utilizzato la piattaforma di Google, cioè Android e tutti i servizi di Google, per condividere immagini pedopornografiche.
E quindi loro lo bloccano, lo sospendono da qualsiasi attività.
Da qualsiasi attività.
Il che sostanzialmente è come se ti avessero rotto il telefono, di fatto, perché lui aveva la rubrica su Google sparita, una serie di documenti, di lavoro, cose, no? Tante persone comunque hanno un telefono in cui mischiano
questa attività, persona,
lavoro, diciamo, personali, familiari.
Questa persona, diciamo, nell'articolo precisano che ha precisato che lui utilizzava molto Google Calendar per l'agenda, per gli appuntamenti, sparito tutto. Sono sparite anche tutte le fotografie archiviate, tutti i documenti che erano su Google Cloud, insomma tutto.
E gli sarà fatta una segnalazione penale.
Esatto, è stata una segnalazione penale direttamente in automatico alla polizia. Ricordiamo sempre che era suo figlio.
Arriva la segnalazione penale alla polizia, la polizia esamina il caso e dice, vabbè, questa è chiaramente la foto per il medico, è tutto ok, caso chiuso.
Sì, il caso penale è chiuso.
Ma questo non gli risolve il problema con Google.
Sì, perché ora la persona in questione è stata a vita bannata, sempre per pedofilia, dai servizi di Google. Ha fatto una richiesta di review della la persona in questione lavora come ingegnere del software, quindi una persona che comunque farebbe un lavoro che è collegato con queste cose,
sì,
quindi diciamo avrebbe
si
un
sa muovere, diciamo,
sì, avrebbe un certo
cose.
Bisogno di avere l'uso di cose tecnologiche. Comunque dicevamo, ha fatto una richiesta di review a Google della decisione, spiegando la storia dell'infezione del figlio, la cosa del medico, il fatto che la polizia
ha tutti i referti, no? Avrà il documento della polizia, esatto, che gli chiude il caso, del medico che gli dà gli antibiotici, no? Ci avrà tutti quanti i documenti possibili,
Sì, quindi sostanzialmente fa questa richiesta. La richiesta però gli deve fornire anche altri dati. Tra questi dati deve fornire i codici di sicurezza di Google,
che lui aveva salvato.
Peccato che i codici di sicurezza di Google, se ti bloccano l'account Google, tu non li puoi recuperare.
Perché lui si era salvati all'interno delle cartelle di Google.
Esatto, non c'era scritto
su un pezzo di carta.
Non c'era trascritti sulla tavoletta di cera, come fate tutti voi, vero?
Certo.
Quindi sostanzialmente non è stato possibile ripristinare. Almeno Google dice che non è stato possibile ripristinare i suoi account, e aggiunge in uno statement apposito che l'abuso il materiale che riguarda abusi sessuali sui bambini è abborrente, traduzione letterale del termine, e noi siamo impegnati nel prevenire la diffusione di questi materiali sulle nostre piattaforme.
Quello che invece non lo riguarda?
Cioè, infatti, la questione è che la risposta dimostra che Google, la risposta che probabilmente sarà stata fatta da qualcuno che a malapena si è letto la questione, è un robot, è che comunque per Google il soggetto rimane un pedofilo.
E in effetti, se andate a pensare dal punto di vista di Google, diciamo, l'unico aspetto che potrebbe fargli cambiare idea è l'idea che queste aziende hanno in genere dello stesse di essere quasi delle istituzioni, cosa che in effetti cercano di essere talvolta con successo. Solo quello potrebbe dargli un comprensivo più, diciamo, per virgolette, più attento alle esigenze degli utenti. Ma da ogni altro punto di vista, da un punto di vista del profitto, quell'utente è un utente che ha creato una grana a Google, perché diventa un utente che poi ti apre un ticket che deve essere visionato da vari umani che guardano i documenti e capiscono se in effetti è vero, se quel caso, perché comunque non è che è banale, non è che uno ti dice sì ma no, tranquillo, quello era la polizia ha detto che è tutto ok, faranno delle prove, le guardano, capiscono. Quello è un utente che ti sta facendo perdere tempo e in fondo, cioè, Google esattamente quale interesse c'ha a fare questo rispetto a quale interesse ha a che la sua buona nomea non venga macchiata di essere complice della pedopornografia?
Sì, quindi sostanzialmente in realtà ci sono nello stesso articolo riportati altri casi che sono successi, ma quello che va segnalato su questa cosa è: quante volte capita questa roba? Che persone vengono segnalate? Allora, noi non sappiamo quante persone segnalate per pedofilia, per falsi casi di pedopornografia ci sono state, però sappiamo quant'è il totale dei casi segnalati. I casi segnalati da Google nel 2021 sono stati 600.000 casi segnalati di pedopornografia degli utenti, e a seguito dell'esame di questi casi sono stati sospesi 270.000 utenti, da cui potete capire anche che
330.000 erano proprio no.
330.000 erano cose che erano state, che erano i sistemi automatici, hanno chiaramente flaggato la cosa sbagliata.
Sì, sì, proprio non c'era nessun bambino nudo. Cioè,
no, oppure erano cose tipo la famosa foto della bambina nuda in Vietnam, che i sistemi automatici bloccano, però quello è una cosa di pubblico dominio, è ovvio che quello non ha niente. Altri casi erano veramente immagini di bambini e cose del genere, ma molti casi questi qua. Ora, siccome nel mondo non ci sono stati 270.000 casi di indagini per pedopornografia, è evidente che la gran maggioranza di questi 270.000 account che sono stati sospesi sono account di persone che hanno scambiato immagini di figli, nipoti, parenti,
che si fanno il bagnetto,
che si fanno il bagnetto, robe del genere. Il concetto è appunto
e quindi tornando alla proposta di fare, no, di portare questo sistema che, come vedete, già esiste in alcuni contesti, in particolare qui per esempio scattava quando delle foto venivano caricate su Google Drive, ma le foto vengono caricate su Google Drive in automatico,
sì,
su Android
automatico,
quindi tu fai una foto e quella va già su Google Drive, sì, che Google considera una azione sufficientemente affermativa, cioè sufficientemente fatta di propria volontà, per cui si decide di essere autorizzata a fare questo tipo di scansione. Cioè, sì, noi mica scansioniamo tutte le foto che fai, solo quelle che carichi Google Drive, che è l'impostazione automatica per qualsiasi foto se non le hai cambiate.
Esatto, esatto. Quindi sostanzialmente è un modo, loro lo fanno su tutti, semplicemente hanno trovato una giustificazione formale per definire quando è che lo fanno, ma è ovvio che in automatico, cioè l'azione affermativa in questo caso è praticamente automatica, quindi
sì, tranne nel caso di chi effettivamente si deve scambiare delle foto pedopornografiche, che disabiliterà quell'impostazione.
Esatto, questa è la cosa ridicola,
da dire che andrà così. E quindi nel caso di WhatsApp, quello che potete immaginare è molto simile: uno utilizza questo tipo di sistemi sempre di più e quello che otterrà sarà solamente un enorme numero di falsi positivi, un falso positivo tra l'altro del genere è un tipo di accusa in genere così infamante che in genere le persone tendono a non esporsi nemmeno per il fatto di aver ricevuto un'accusa, per quanto ingiustificata fosse, perché questo tende a portarsi con sé uno stigma gigantesco, quindi anche sarà sempre poi qualcosa di difficile da tracciare.
Sì, Google praticamente questa cosa la fa per lo più in automatico, E quando riconosce un matching positivo, quando l'intelligenza artificiale che usa Google riconosce un matching positivo, allora semplicemente Google blocca l'account, cerca altro materiale all'interno di tutti i dati dell'utente che sono stati, diciamo, conservati, e visto che questo è richiesto dalla legge, fa un report a un ente, gli Stati Uniti, fa un report a un ente che è il Centro Nazionale per i Bambini Smarriti o Abusati, traduzione libera. Sostanzialmente ora questi sono i primi a fare una visione umana della faccenda. Cioè, sostanzialmente, in tutta questa faccenda, finora si è andati di sistemi automatici. Google, se voi non avete fatto una complaint, una cosa, non ha proprio fatto niente, non ha proprio manco guardato le immagini, l'ha fatto l'intelligenza artificiale. Saranno quelli a cui viene segnalata questa cosa i primi a dire qualcosa.
Ora, il vostro sistema viene bloccato prima.
Esatto, viene bloccato prima. Ora, giusto per capire, perché questo riporta anche l'articolo riporta anche questa cosa, questo ufficio che conta 40 analisti riceve, secondo quello che scrivono, 29,3 milioni, cioè l'anno scorso ha ricevuto 29,3 milioni di report, sostanzialmente
quindi mezzo milione a testa,
sostanzialmente 80.000 al giorno. Quindi sostanzialmente questi 40 analisti in linea teorica devono guardarsi 2.000 report, che in generale saranno immagini, cose, al giorno. Cioè è un lavoro che ovviamente non può essere fatto bene in tempi normali.
Sì, tra l'altro, come dire, se quelle immagini fossero in gran parte dei veri positivi, sarebbe un lavoro, io penso, devastante da un punto di vista, come dire, emotivo, no? Cioè immagini avere 2.000 immagini di violenza al giorno. Se quelle immagini sono irrilevanti, invece abbiamo un altro tipo di problema.
Sì.
E questo è, diciamo, come dire, il minimo che ci si possa aspettare dai sistemi automatici. Proprio il minimo, cioè quello nei casi in cui appunto facciano il falso positivo e quindi creano un sacco di intoppi.
Sì.
Ma è solo l'inizio.
Giusto per dare una cosa, sempre nel 2021, su 29,3 milioni di report, alla fine questo ufficio ha segnalato 4.260 casi di potenziali abusi.
Quindi, quanto ha detto? Diciamo, 4.000?
4.000 su 29 milioni.
29 milioni. Quindi
stiamo parlando di uno ogni 6.000, 7.000.
Sì, una precisione bassissima.
Quindi questo vuol dire che il sistema di Google sta segnalando quasi 7.000 casi positivi, falsi positivi, per ogni positivo. È un clima, ora, fermo restando che ovviamente la lotta alla pedofilia va fatta, è chiaramente un sistema da caccia alle streghe, perché tu stai segnalando una quantità mostruosa di persone che non hanno fatto niente, persone, utenti, immagini che non hanno fatto niente, rispetto a quello che effettivamente viene poi trovato.
Certo, ma soprattutto la cosa pesante è che non è che dici, no, c'è un sacco di immagini che poi vengono guardate, visionate, poi in caso si aggira. Tu prendi delle azioni prima, cioè prendi azioni sul sospetto, ma il sospetto appunto non è indice quasi di nulla, perché uno,
sì,
ogni 7.000.
È da notare che tutte queste cose sono cose legali, per quale motivo? Perché in realtà, se questa fosse una cosa giudiziaria, non sarebbe legale che io non ti posso incarcerare prima del
che un umano abbia solo visto la tua richiesta.
Che un umano abbia visto la cosa, almeno ci deve essere uno che dice: ah, secondo me è lui il colpevole. No, questo è tutto automatico. La questione è che, siccome Google è comunque un'azienda privata che ti offre dei servizi e che non è obbligata a offrirti questi servizi, è semplicemente voi fate un accordo di licenza. Se Google ritiene che tu sia un utente problematico, in base all'accordo di licenza ti può semplicemente decidere di non venderti i tuoi servizi, punto. Poi che te li dia, perché ricordiamoci sempre che, per quanto questi servizi noi siamo abituati a vederli automatici, perché li vediamo come una cosa gratis, li vediamo come una cosa tipo quando comprate lo smartphone, come una cosa inserita all'interno dello smartphone, c'è già, quindi la vedete come una cosa normale che ci deve essere. In realtà questi sono tutti servizi in cui c'è un fornitore e c'è un cliente, e voi, per quanto non li pagate, comunque siete sempre il cliente, e il fornitore potrebbe semplicemente rifiutarsi di venderveli.
Eh sì, e come diciamo, questo è solamente, come dire, il minimo delle possibilità, cioè quello dell'errore, perché quello di cui si parla è il fatto che capire quando una foto è pedopornografica è difficilissimo, perché appena di foto, persone che fanno le foto al figlio che spesso è nudo, che gli fanno il bagnetto e non hanno nessuna intenzione pedopornografica, il problema è complesso, è già difficile per un umano, le macchine si sbagliano tantissimo. Questo è il dato tecnico, ma quando il punto è quando si inseriscono delle conseguenze dietro a un sistema algoritmico, c'è sempre qualcuno che lo usa a proprio vantaggio. Mi viene da richiamare l'esempio della polizia negli Stati Uniti che per evitare di essere ripresa, o meglio che il video in cui venivano ripresi commettendo abusi finisse online, no, mandavano musica in modo che il video diventasse soggetto a copyright e così non potesse essere ridistribuito. Ecco, voi immaginate che quando uno trova un'immagine che in realtà non è pedopornografica, ma ha capito che il sistema la riconosce come tale, che esporre questo tipo di immagine di fatto previene, fa sì che se tu poi la fotografi ora passi guai, ok? Quindi se tu vuoi fare una cosa senza essere fotografato, con il fatto che se lo fotografi quel tuo video non andrà mai in giro, ti basta avere dietro di te un cartello, no, con quell'immagine. Oppure puoi mandare una foto falsa compromettente ad una persona in modo che quella persona, no, avrà poi dei guai, anche se tu poi invece magari ritieni che tu stesso ne avrai di meno. Comunque, insomma, riuscirà in qualche modo, ci sarà sempre il modo di giocarsi questa carta a proprio vantaggio. Ma anche pensate al fatto che ci potrebbe essere quando c'è un sistema automatico che blocca le cose, c'è sempre chi troverà mano a mano che perché il tema degli upload filter non riguarda solamente questi esempi che abbiamo appena fatto, che riguardano Google Drive e la richiesta che sarà fatta a WhatsApp e che WhatsApp ha rifiutato, ma sono qualche cosa che l'Unione Europea propone di estendere sempre di più, quindi fare in modo che chiunque sostanzialmente possa ospitare file possa caricare, debba filtrare con algoritmi simili, il che vuol dire di fatto che ci sarà qualcuno che non riesce a caricare la sua foto online perché secondo un algoritmo la sua foto ha qualche cosa che non va. Questo sarà un po' il dato. Quindi positivo all'interno comunque del quadro che vi abbiamo raccontato il fatto che WhatsApp abbia almeno sì, a parole chiaramente
siamo tornati alla notizia precedente,
sì, torniamo alla notizia, usciamo dalla parentesi, sì. Che WhatsApp ha declinato completamente questo invito.
La richiesta fatta dal governo inglese di trovare un modo per diciamo fare la scansione dei messaggi alla ricerca di materiale pedopornografico. Sostanzialmente quello che hanno detto i portavoce di WhatsApp è che quello che viene proposto dal governo inglese è semplicemente che l'applicazione legga i messaggi di qualcuno, ed è ovvio, loro dicono che questa questa proposta è semplicemente foolish, che diciamo
sciocca.
Sì, diciamo tra folle e sciocca,
sì,
che
sì.
Per cui perché nessun utente sarebbe d'accordo ad avere tutti i messaggi scansionati semplicemente alla ricerca di qualche cioè per avere la sicurezza di acchiappare qualche pedofilo. Sostanzialmente quello che dice WhatsApp, su questa cosa non possiamo che essere d'accordo, almeno che per fare questa caccia ai pedofili noi sostanzialmente dovremmo abbassare il livello di sicurezza di tutto il mondo. Perché appunto, come dicevamo prima, mettere una cosa del genere, una specie di filtro del genere, tu lo setti per i pedofili, ma ciò non impedisce che qualunque governo, diciamo, più o meno democratico, possa a un certo punto decidere di estendere questa cosa a tante altre roba.
Sì, ma anche perché la stessa definizione, no, di pedofilo cambierà in giro per il mondo, no? L'età, il filtro andrà revisionato costantemente. Beh, e quindi fare una versione specializzata per l'animazione.
In accordo a svariati politici che sono stati parlamentari in Italia, tutti gli omosessuali sono pedofili.
Certo.
Quindi basta questo già per dire che già la definizione stessa porta a un cambiamento, cioè nel senso se io adotto diciamo il sistema pillon, per intendersi, praticamente non devo segare e segnalare soltanto quelli che si diffondono, che diffondono immagini di bambini, ma basta che ci siano due omosessuali che si scambiano messaggi d'amore, già quello è già pedofilia.
Già, andrei con un altro stacco musicale e poi continuiamo con un po' di altre notizie. Organized i Redskin 22 e 02, questa è ancora Le Dita nella Presa in onda su Radio Onda Rossa, e abbiamo parlato fino adesso di Google, WhatsApp, Instagram, ma ancora parlo davvero di Meta, quindi rimaniamo veramente sempre nella...
In realtà parliamo sempre di Meta,
esatto, rimaniamo in un raggio piuttosto stretto. E visto che anche da queste parti si avvicinano le elezioni, qualsiasi cosa ne pensiate, guardiamo cosa fa Facebook a riguardo delle elezioni altrove.
Sì, perché diciamo, penso che voi sappiate tutti che ci sono state nelle ultime elezioni, non solo negli Stati Uniti ma praticamente ormai in tutti i paesi del mondo, appena ci sono elezioni parte la questione di quello che succede nei social, perché molti diciamo tutti abbiamo voluto vedere come montano campagne diciamo diffamatorie, di notizie false, di diciamo inondazioni di messaggi da parte di alcune parti politiche o di altre per cercare di dirigere l'elettorato. E il modo con cui le piattaforme di appunto i social network reagiscono a queste cose ha lasciato negli anni molto a desiderare e lasciato molti dubbi. Ricordatevi che sostanzialmente l'anno scorso o due anni fa, non mi ricordo, quando chiamarono addirittura al congresso americano
due anni fa.
Perché dovevano chiarire tutta una serie di aspetti di cose che succedevano, del resto ovviamente tirate in entrambe le direzioni, perché sì, nonostante noi abbiamo in Italia il caso della bestia, il famoso software che aveva portato Salvini a svettare su tra i politici più votati d'Italia per un periodo, e che poi diciamo probabilmente era lui era il software a funzionare, visto che appena è stato licenziato quello che lo gestiva, cioè sostanzialmente Salvini è crollato come una pera cotta, quindi probabilmente questa cosa un effetto ce l'aveva. Se vi ricordate, in Italia facciamo questa cosa, e quindi dicevamo che si vedeva chiaramente che la quantità di messaggi di destra, di un populismo di destra, arrivavano fortissimi dalle piattaforme social. Contemporaneamente negli Stati Uniti Trump accusava i social di essere piattaforme essenzialmente di sinistra, tant'è che a un certo punto è stato buttato fuori e si è fondato la sua. Quindi diciamo
sì,
questa cosa
a un certo punto è abbastanza in là, comunque sì.
Sì, abbastanza in là alla fine, però però diciamo queste cose succedono in entrambe le direzioni, succedono queste polemiche. Ora per ovviare a problemi oggettivi dell'uso massivo delle piattaforme social per veicolare messaggi veri o falsi, vari stati hanno delle normative.
In alcuni casi che hanno origine poi redattamenti successivi anche molto vecchi. Per esempio quella dello stato di Washington, che non è quello dove c'è Washington la città,
è quello di Seattle.
Ha una legge molto vecchia, in realtà dagli anni 70, che qualcosa mi dice che è stata revisionata, perché altrimenti alcune parti non me le spiego, che però dice gente, che chi fa inserzionismo, cioè chi rivende pubblicità, quando rivende pubblicità politica deve sapere chi compra la pubblicità, quanto la paga, insomma, e poi
cioè, sostanzialmente devi dichiarare, quando arrivano i messaggi sulla piattaforma social scritti da un account X che sembra quello dell'amico del bar, se invece non è l'amico del bar ma è una cosa pagata da una società politica, la legge dello Stato di Washington prevede che ci sia chiaro ed evidente che quella è una pubblicità politica e che non è una cosa scritta così,
e deve anche produrre una specie tipo di report di trasparenza.
Cioè una rogna per chi gestisce un sito di social. Esatto. E infatti Meta ha pensato bene.
Beh, quando era ancora Facebook.
Ha pensato bene di denunciare che cosa?
Cioè, è troppo complicato.
Sì, è troppo complicato.
Lasciamo stare.
Sì, sostanzialmente come lo dice un giornalista, che Facebook ha denunciato ha fatto una denuncia perché voleva che la legge fosse dichiarata incostituzionale. Cioè, praticamente
una legge sulla trasparenza
voleva che fosse dichiarata incostituzionale in base a che cosa? Al primo emendamento, che sarebbe quello sulla libertà di parola. Quindi loro vanno a dire che appunto un inserzionista politico è come se tu violi la libertà di parola di un inserzionista politico, il fatto che lui ti dica che quello lo sta pagando quel messaggio, che quella è pubblicità, non è un commento fatto tra amici.
Che insomma sempre, la dice sempre molto lunga su che cos'è, no? La libertà di parola per chi c'ha i soldi. Cioè, esatto. La libertà di parola è la libertà di portare la propria parola sopra quella degli altri pagandola.
Sì, è interessante che in questa cosa sostanzialmente la dottrina di quello che viene stato portato da Facebook come argomento è il fatto che la legge di Washington è un outlier. Un outlier sarebbe una cosa fuori statistica, cioè siccome tutti gli altri paesi funzionano in una maniera, Washington invece c'ha questa cosa qua, quindi
siete strani voi,
siete strani, adeguatevi.
E cioè, quindi dicono, voi siete strani, non nel senso quindi che noi violeremo la legge, nel senso è vero che l'abbiamo violata, è vero che voi siete strani e quindi sapete che c'è, allora noi nel vostro stato proprio non faremo più pubblicità politica perché non abbiamo voglia di impegnarci ad essere conformi alla legge, cioè non vogliamo darvelo questo report, noi questo non lo faremo. Probabilmente, io penso, temendo che poi una legge del genere possa a quel punto diventare poi richiesta anche in altri stati.
Sì. Tenete conto che questa non è la prima volta, perché Facebook è stata già denunciata per questa legge perché non chiariva quando le cose erano pubblicità politiche. E allora Facebook infatti ha avuto già una multa nel 2018 di $240,000. Buona compagnia di Google che ce n'è avuto un'altra di 400,000, sempre per lo stesso motivo, e ora anche ulteriori denunce per gli anni successivi. Il problema è che Facebook voleva cercare di uscirsene così, cioè fare riconoscere che la legge era incostituzionale, ma diciamo non basandosi su veramente una valutazione di costituzionalità, ma basandosi essenzialmente sul fatto che gli altri stati degli Stati Uniti non avevano questa legge, quindi diciamo era lo stato di Washington che non era allineato. Sì, una teoria che penso che nel diritto non mi pare che esista.
No, non direi. E poi mantenendo anche un comportamento abbastanza ondivago, nel senso che poi hanno detto no, ok, allora adesso pubblichiamo i dati, sì, ma vanno pubblicati una serie di dati, ma non tutti quelli richiesti dalla legge, soltanto una parte di quelli richiesti dalla legge. Poi hanno detto, vabbè, allora noi però smettiamo di vendere pubblicità di tipo politico, quindi di vendere campagne politiche, e questo è, diciamo, l'ultima notizia che ci arriva. In realtà hanno adesso un nuovo processo perché sono accusati di aver continuato a vendere pubblicità per campagne politiche nello stato di Washington, sì. E il che chiaramente non, cioè, diciamo, smettere di fare campagne politiche per pubblicità era uno dei modi con cui se la poteva cavare, senz'altro.
Ma invece non l'hanno fatto.
Hanno detto di averlo fatto e poi, ma in realtà non era fatto. Vero.
Diciamo, in realtà la questione, diciamo, possibilmente era più facile, era semplicemente obbedire a quello che diceva la legge di Washington, però vabbè, evidentemente non ci hanno mai pensato a questa cosa, perché probabilmente prevedeva, cioè, se una campagna, le campagne politiche massive che vengono fatte sulle piattaforme, in ognuna spuntasse, attenzione, questo messaggio non è vero quello che dice, ma è una pubblicità, probabilmente la gente ci cadrebbe di meno.
E quindi perderebbero valore. E questo chiaramente non può essere.
Questo, diciamo, visto che siamo pure noi in periodo di elezioni, questa cosa ve la lasciamo da pensare per quando vedrete messaggi che vi arrivano via Facebook a proposito di commenti politici e come si chiama, che l'origine potrebbe non essere proprio, diciamo, neutrale.
Esattamente. A proposito di origini neutrali e di informazione, una notizia flash che ci arriva, che ha un certo odore, devo dire, di lancio editoriale, però diciamo, quando i lanci editoriali portano con sé anche dei contenuti reali, vanno anche bene. Nel nuovo libro che sta uscendo sul caso Snowden, il contractor, quindi il lavoratore autonomo che ha la, beh, questa sarebbe la nostra definizione,
la
credo, no? Questo è il lavoratore autonomo che però lavorava per l'NSA, che ha fatto uscire una marea di documenti nel 2013 mostrando quanto estesa fosse, ed era davvero molto estesa, la rete di accaparramento di informazioni dell'NSA, l'Agenzia di Sicurezza Nazionale statunitense. Chiudo l'inciso enorme. Queste rivelazioni furono pubblicate da vari giornali, uno di questi, uno dei principali, fu il Guardian, quindi nel Regno Unito. Notizia che ci arriva è che al tempo i servizi segreti statunitensi fecero pressione su quelli inglesi, così pare almeno, per forzare il Guardian a smettere di pubblicare
le rivelazioni di Snowden. E diciamo, questa è una notizia interessante perché ovviamente non è una notizia moderna, perché questa è stata una cosa pubblicata ora in un
quasi
libro,
quasi 10 anni fa.
Sì, è una cosa pubblicata in un libro, però è venuta fuori questa cosa che non era stata pubblicata, cioè il fatto che intervistando il capo della del GCHQ, che è uno dei servizio segreto diciamo britannico, lui ha dichiarato che sì, effettivamente venne chiamato a tarda notte dall'NSA con la richiesta di bloccare il Guardian per non fargli pubblicare i dati di Snowden. In realtà è in questo caso è appunto il capo del GCHQ sostanzialmente gli ha risposto no, perché non c'era niente negli accordi tra gli stati che prevedessero che una notizia vera potesse essere censurata da parte di un servizio segreto per fare un favore a un altro servizio segreto.
È che fosse solo un altro, questo è un tuo modo di vederla, però ricordiamoci che quelle rivelazioni ci mostrarono anche la rete dei cinque occhi, oddio quanti erano gli occhi, sì. Ma il Regno Unito era il secondo,
cinque.
I Five Eyes, e il Regno Unito era chiaramente parte di quelli, quindi il Regno Unito non è che era proprio esterno a tutto quanto quello che veniva mostrato, però insomma sicuramente no, utile ricordare, ma insomma se per caso servissero altre conferme, il fatto che chi si fa paladino, no, della libertà di stampa come una delle libertà cruciali,
sì, anche in questo caso questa funziona... cosa ci fanno una grande figura bella i servizi segreti inglesi, che comunque non hanno fatto, che comunque non si sono opposti alla pubblicazione di cose che poi sarebbero andate pure contro i loro interessi.
Sì, senz'altro.
Quindi diciamo la NSA continua a farci figuracce, mentre quegli inglesi comunque alla fine fanno una figura.
E poi magari erano solo troppo deboli per farlo e hanno detto no, vabbè, se lo facciamo ci si ritorce contro, non
sì,
ce la sentiamo.
Magari loro hanno fatto una valutazione sul loro interesse, magari non era una questione morale, era semplicemente esatto. Che loro hanno detto se noi andiamo a bloccare i giornalisti qua da noi succede un casino. Però diciamo alla fine non l'hanno fatto
e insomma visto quello che poi è successo, no, anche con il caso Snowden è sempre importante riportare questo tipo di notizie sul modo su quanto scotta poi alla fine la divulgazione di informazioni per i governi.
Sì, soprattutto se questi governi hanno passato gli anni a raccogliere e raccattare informazioni in maniera illegale su tutti, quindi compresi politici alleati, eccetera, eccetera.
A proposito di raccolta di informazioni, sempre dagli Stati Uniti, ma diciamo notizia che si potrebbe... come dire, che non c'è un motivo particolare per cui non si estenda per di qua, ma la notizia ci arriva da oltreoceano, è un qualcosa che un pochino cambia l'idea che abbiamo della sorveglianza, nel senso che negli anni noi smanettoni brontoloni abbiamo spesso detto che il tracciamento, quindi diciamo la sorveglianza a fini commerciali e la sorveglianza propriamente detta, sono due facce della stessa medaglia e che si basano su sistemi simili e un po' si rinforzano. Questo nonostante in fondo quello con cui abbiamo aperto la puntata quasi quasi era il contrario, quindi insomma l'argomento è un po' delicato, però i tipi di sorveglianza spesso, ma non sempre, si rinforzano a vicenda. Ecco, questa è una di quelle notizie che rinforza la visione per cui le sorveglianze commerciali ridiventano sorveglianze di Stato. Infatti negli Stati Uniti si è scoperto che varie polizie del paese utilizzavano dei sistemi di geolocalizzazione di persone che volevano sorvegliare e indagare, che si basavano sulla raccolta dati diciamo che veniva invece da canali che tipicamente si considerano commerciali, cioè si trattava, utilizzavano questa FOG, una compagnia che comprava dati nel modo in cui la maggior parte delle aziende compra dati dai tracker online, e quindi tipicamente compra dati legati alle intenzioni d'acquisto. Io per esempio, ci sono aziende che ti rivendono la posizione di qualcuno, e se tu hai una pizzeria vicino a dove sta quella persona e sai che circa l'ora in cui quella persona potrebbe poter andare a pranzo, tu cercherai di fargli avere dei messaggi appropriati che lo convincano a comprare i tuoi supplì. Questa azienda utilizzava questo tipo di tecnologie per poi offrire invece alla polizia dei profili appunto confezionati, sì, per un uso poliziesco.
Li chiamano patterns of life, cioè delle, appunto, possiamo dire profili di vita delle persone tracciate. Ora, questa è una cosa, diciamo, interessante, perché sostanzialmente la tecnologia qua è quella che è classica della sorveglianza commerciale, non quella della sorveglianza appunto della polizia, tipica della polizia. Diciamo che qua ci costa probabilmente su questo, sull'utilizzo di queste tecnologie puntano, diciamo, sull'utilizzo di queste tecnologie ci sono due cose che vanno sottolineate. Una è che probabilmente qua si tratta anche di una questione banalmente di costo. Un sistema come questo è un sistema decisamente più economico dei vari sistemi di sorveglianza di tipo propriamente di polizia, di cui abbiamo parlato a volte in trasmissione, che sono cose ad alto costo. Ora ricordiamo che negli Stati Uniti, nel caso qualcuno, diciamo, non lo sapesse, le polizie, non c'è la polizia come da noi, non c'è la polizia di Stato.
Cioè ci sarebbe, c'è l'FBI, la National Guard, sì, ma sono casi...
Sì, ma sono
non è il grosso.
Corpi particolari, il grosso della polizia, in realtà sono polizie locali, cioè polizie che dipendono in generale dalle città o dalle contee. Quindi sostanzialmente la polizia non ha un budget, non ha il budget della polizia di Stato, cioè di quello di tutto lo Stato, cioè ha un budget della contea di Vattelapesca. Quindi magari,
poi sono budget giganteschi, tipicamente, in confronto, no? se li sommate tutti, esce fuori un budget dedicato alle polizie incredibile.
Ma ogni singola polizia comunque è autonoma, e quindi se uno
deve avere il suo reparto di polizia postale,
i suoi strumenti. Se deve fare un contratto con una ditta, c'ha il suo contratto, non è che c'ha il contratto che vale per tutta la nazione, per tutto lo Stato negli Stati Uniti. C'ha un contratto che vale quella cosa, e se la polizia il paese accanto lo vuole, fa un altro contratto. E quindi sostanzialmente anche loro hanno pure problemi tra virgolette di budget, perché per quanto i budget rispetto al numero di persone che sono alti, comunque, dato che si tratta sempre di polizie locali, quelle di alcuni paeselli di campagna o contee rurali saranno comunque bassi.
Certo. E quindi appunto questo sistema non è un sistema, penso, per essere mirato, in effetti ha anche un po' meno informazioni di quello che potrebbe dare un sistema mirato. Però è un sistema altamente disponibile, dà informazioni retroattive e funziona, come dire, in maniera abbastanza immediata, cioè non c'è un'esposizione delle indagini.
Sì, anche perché praticamente il sistema quello che fa è raccattare informazioni pigliandole dalle altre app. Per esempio, app che erano state segnalate come facenti parte della rete.
Una era quella di Starbucks, sicuramente.
Waze, il navigatore.
Waze, giusto?
Sì, beh, altre che ci sono, tipo queste qua, queste due per esempio erano utilizzate da, come si chiama?
Da Fog. Il che appunto ci fa capire come questi due sistemi non siano qualcosa di diverso. Quindi se potreste pensare, vabbè, ma in fondo a me che Starbucks o chi per esso sappia io la mattina a che ora faccio colazione, e il fatto che in effetti mi reco nel loro negozio soprattutto la domenica, bah, alla fine è un'informazione che posso barattare, sì, quelle cose. Ma ricordiamoci che questo non è un altro mondo rispetto alla sorveglianza, quella fatta dai tipi con i giornali col buco, due buchi per spiarvi.
Sì, infatti, diciamo, giusto per dare due dati in più, parlavo dei prezzi delle cose. Il Fog costa nel piano base $7,500 l'anno, che è una cifra ridicolmente bassa rispetto ad altri sistemi di tracking. E giusto per dirlo, loro si vantano pure, si vantano di avere riempito un buco sulla sorveglianza per quanto riguarda i dipartimenti di polizia in crisi di fondi e in crisi di staff. Quindi proprio è fatta apposta. Sì. Con questo scopo, tra l'altro, è fatta apposta questa, la compagnia che la produce è stata fondata da due ex ufficiali del Dipartimento di Homeland Security, quindi sicurezza interna dell'epoca del presidente Bush. Quindi diciamo le persone che comunque sapevano di cioè lavoravano già nell'ambiente,
avevano le loro entrature, diciamo.
Le loro entrature, ecco. E quindi diciamo questa cosa. Quindi noi questa storia, che potrebbe essere molto più lunga e molto più articolata, comunque ve la raccontiamo brevemente, l'abbiamo raccontata brevemente essenzialmente per sottolineare questo fatto che la separazione tra tracking commerciale e tracking per motivi di sicurezza è una separazione che può sembrare apparente, ma in realtà, come vedete, si mischia il tutto, e quindi bisogna fare attenzione a non sottovalutare il tracking commerciale nelle sue, nelle conseguenze che può avere, sia questa sia la notizia di prima che dicevamo delle foto tracciate per pedopornografia. Fanno vedere come delle cose che siano, sono delle cose puramente, l'uso puramente normale dei sistemi presenti su uno smartphone, delle app, delle cose, poi possa risultare in roba che ha dei risvolti penali all'insaputa di chi le sta utilizzando.
Senti, io non vorrei viziare il nostro pubblico, che non so se se lo merita, ma forse è arrivato persino il momento di mettere la terza canzone.
No, va bene, okay. Va bene, poi diamo tutta una sequenza di notiziole, basta.
Vai. Ed Drive-In, questa è la prossima Centauri, torniamo in onda, sempre difficile riattaccare dopo gli Ed Drive-In, 22:26, questa è l'edità nella presa e noi siamo arrivati al, al momento della sfilza di notiziole. Alcune di queste saranno degli aggiornamenti su delle notizie che abbiamo già dato, quindi insomma vedetela come una verifica, è molto importante che voi vi ricordiate tutto quanto quello che abbiamo detto come notiziola di 7 puntate fa. E quindi pronti, in India, cosa era successo in India, qual era la questione per cui tutte quante le VPN se ne andavano dall'India?
Sì, perché il governo indiano a un certo punto aveva detto, aveva fatto una legge sulla protezione dei dati personali che sostanzialmente diceva che le autorità dello Stato dovevano poter accedere a tutto per controllare come venivano gestite le informazioni personali degli utenti. Questa cosa aveva, diciamo, fatto saltare in aria tutta una serie di dei nervi di tutta una serie di responsabili indiani di grandi società. Teniamo conto che, del fatto che l'India è uno dei più grandi mercati dal punto di vista dell'informatica del mondo, sia dal punto di vista della fruizione per una questione numerica della popolazione che c'è, sia dal punto di vista della produzione. In India ci stanno, vivono un sacco di sviluppatori, di
industrie,
di industrie, sì, che si occupano sostanzialmente di argomenti collegati con l'informatica e coi dati. Sostanzialmente quello che è successo dopo tante proteste, minacce di abbandonare l'India, eccetera, eccetera, la legge, famosa legge sulla protezione dei dati personali, è stata ritirata. Quindi sostanzialmente, dopo tanti litigi, tante cose, alla fine hanno vinto le grandi diciamo le grandi società dell'informatica, e l'India non sarà un
io pensavo avesse vinto la libertà e la democrazia, invece tu me la fai passare.
Questo è collateralmente, ma secondo me, se era soltanto l'Internet Freedom Foundation che si era pure schierata contro a lamentarsi, secondo me la legge passava. Invece siccome
anche questa volta i fricchettoni sono stati irrilevanti,
siccome in mezzo c'erano anche Meta, Google e Amazon, forse hanno avuto un peso leggermente superiore.
Sei un malpensante. E vediamo invece il caso di DuckDuckGo. DuckDuckGo, che ne avevamo parlato, il motore di ricerca più attento alla privacy del mondo, così si vuole, ed è senz'altro, cioè, diciamo, confrontato con Google,
in gran parte vero. Si era scoperto qualche tempo fa
che DuckDuckGo ha un accordo con Microsoft, questo è piuttosto chiaro, perché si basa su Microsoft, cioè su Bing, per i suoi risultati. Cioè DuckDuckGo sostanzialmente pesca i risultati da Microsoft, questa è la cosa, poi anonimizza, fa un po' di rammischi. Una però delle cose è che alcuni dati li passava a Microsoft, il che invece questo non era molto chiaro, sì, agli utenti. Sì, DuckDuckGo un po' annegato, un po' ha minimizzato. Ora arriva
ha ammesso che faceva passare gli script di tracking della Microsoft, ma da ora li bloccherà. Quindi
confessano il passato, ma per il presente ora siamo buoni.
Cioè, ora ci siamo aggiustati. Ok, va bene. Noi diciamo continuiamo a dare un blando sostegno a DuckDuckGo, che nonostante questa defiance, comunque effettivamente è uno dei browser più attenti alle tematiche di sicurezza, quindi diciamo sì, vale la pena tenerlo in considerazione. E speriamo che non succeda di nuovo una cosa del genere.
Tra l'altro, vabbè, questa è poi una notiziola tecnica di minima importanza. Su Debian, DuckDuckGo è ridiventato il motore di ricerca predefinito su Chrome. Così. A chi ne frega quasi a nessuno, ma la prossima notizia è proprio su Chrome.
Vabbè, prima di Chrome, allora ho un'altra notiziola collaterale, visto che su DuckDuckGo, che ora loro hanno esteso in beta, mi pare, un servizio di mail anonime. Mail non mail anonime, mail che possono essere anonimizzate anche, nel senso, ma che comunque non hanno il tracciamento sulla mail.
Ok, quindi le mail come erano una volta.
Come erano una le mail, un servizio di mail come le mail della nonna.
Le mail della nonna, sì.
Che anche rende più facile anche il fatto di fare mail temporanee, mail, diciamo, cose, diciamo, di questo tipo. In beta, però, quindi diciamo, aspettiamo. Stanno lavorando pure a questo.
Google Chrome, il browser più utilizzato da un po' di anni, il browser che abbiamo detto che fa parecchi, davvero parecchi ormai problemi di privacy, essenzialmente perché abusa della sua posizione come browser e del fatto che chiunque è sviluppato da Google per fare quello che aveva promesso di non fare mai, ovvero di osservare parte della navigazione, ma adesso non entriamo troppo nei dettagli, ma che in realtà quando era uscito si presentava come estremamente attenta alla privacy e anche estremamente sicuro. Sì, oggettivamente ha portato delle innovazioni tecniche sia su performance che su sicurezza che hanno dato una pista a tutti per anni.
Sì, infatti è per questo è riuscito anche a battere tutti gli altri. Del resto Google Chrome, diciamo, effettivamente noi ormai sulla privacy non ci possiamo fidare più, ma sulla sicurezza possiamo continuare a fidarci, giusto?
Possiamo ancora fidarci, è senz'altro quello più attento, il che però non lo protegge completamente, anche perché il suo sistema di estensioni, che è uno dei sistemi in realtà più restrittivi tra quelli presenti nei vari browser, e che Google sente vorrebbe sempre di meno, specie quella roba che si chiama uBlock, che toglie le pubblicità, non gli piace per niente.
Esatto.
Che stia tra le estensioni, e chiaramente nelle estensioni si trova sempre un po' di estensioni che sono lì in maniera un po' fraudolenta. Quello che sono un po' particolare è che sono uscite fuori delle estensioni con parecchi utenti, perché sai, a volte quelle fraudolente ci sono, ma poi magari sono poco usate perché sì, perché non gli è andata bene, diciamo, sì, a chi ci ha provato.
Ma in realtà, diciamo, queste le estensioni in generale che danno problemi di sicurezza sono appunto quelle poco usate. Infatti una tecnica stupida, ma che spesso si può venire utilizzata per vedere quali estensioni sono un po' meglio o hanno, potrebbero avere meno problemi, è quello di vedere quelle più usate. In generale un'estensione molto usata è meno probabile che abbia problemi di sicurezza rispetto a un'estensione molto poco usata,
almeno intenzionali, insomma, sì. Almeno sono più esposte allo scrutinio, perché esatto. Pensate il tal ricercatore di sicurezza che dice adesso faccio un'analisi su tutte quante le estensioni e poi dice ammazza ma ci stanno 100.000 estensioni e come faccio qui? Scegliamo le 1.000 più usate.
Certo, difficilmente si scelgono le 1.000 meno usate, guarda questa non l'ho usata mai nessuno, analizzerò questa.
E quindi è uscito fuori che nello store, come si chiama, c'erano un sacco di estensioni che davano problemi di sicurezza e che monitoravano gli utenti su tutti quanti i siti in cui si trovavano. La notizia non è sconvolgente in sé, perché è un po' una caratteristica degli ambienti aperti.
Esatto, si poteva chiaramente immaginare che prima o poi sarebbe successa una cosa del genere. Quello che ha lasciato stupiti è l'entità di uso di alcune di queste estensioni, perché si tratta di estensioni che hanno, alcune hanno anche l'ordine di quasi 1 milione di download, quindi comunque sono estensioni molto usate. La più usata è una che si chiama Netflix Party, che era un'estensione,
e la seconda si chiama Netflix Party 2?
Sì, era un'estensione che se ho capito bene serviva per condividere cosa su Netflix, aspetta, l'avevo letto però non lo trovo più.
È inutile dirlo perché tanto non stiamo consigliando di usarla.
Sì, infatti,
quindi...
perché tanto ormai l'hanno ritirata, vabbè, comunque. E comunque questa qua sostanzialmente era un'estensione che attaccava un ID all'utente, a tutte le operazioni fatte dall'utente, e quindi permetteva di diciamo di ricevere e quindi di analizzare tutti i siti che venivano visitati dall'utente, da quale città e quale paese veniva fatta la visita, nonché se se il sito faceva parte di una lista di siti di e-commerce, sostanzialmente veniva inserito del JavaScript, dei precisi JavaScript all'interno della pagina visitata, cioè facendo quella cosa che abbiamo detto nei browser in app
in apertura.
Quindi sostanzialmente una cosa anche di un certo livello, appunto, niente di preoccupante, sono state già bloccate, è stata fatta la segnalazione, è stata fatta la McAfee. Diciamo, quello che lascia stupiti è com'è che estensioni così utilizzate siano passate inosservate per così tanto tempo.
Sì, ma giusto per chiarezza ci tengo a ridirlo, in questo caso Google Chrome ne ha fatte tante di porcate, questa non la possiamo addebitare a loro se non come mancata sorveglianza, cioè che su questi store non è mai del tutto chiaro quanto sono aperti, cioè ognuno ci poggia il suo, e quanto sono che l'azienda che la controlla le guarda e le revisiona. Ci fanno un po' capire che no, le guardano e le revisionano, ma poi forse non tantissimo. Invece un caso diverso in cui la colpa per l'azienda in questione è maggiore è quello che riguarda la VPN di Apple. La VPN di Apple ha un bug che è noto da 2 anni e che non è mai stato corretto, ed è un bug è un po' sorprendente, perché è un caso classico. In brevissimamente, cosa fanno le VPN? Quando ti collega una VPN, il tuo traffico prima di andare su internet passa tutto quanto per un nodo che in genere assumi, cioè per un altro computer, che in genere assumi essere più fidato di quello del luogo in cui tu ti trovi. Quindi tu sei, per esempio, su una rete aziendale su cui sospetti che ti tengano d'occhio, e allora tu usi una VPN, esci da casa di un amico tuo oppure da un server commerciale che sta in Francia, ti fidi di loro un po' di più del posto in cui ti trovi e il traffico esce da lì. Ma quando fai partire la VPN, cosa ne è delle connessioni che sono già iniziate? Quindi per esempio io ho già fatto partire una videochiamata, poi entro in VPN, ma ora la videochiamata dove va? E questo dipende da come è fatta la VPN, cioè un dettaglio tecnico. Chiaramente l'intenzione dell'utente è quella che tutte le future connessioni dovrebbero passare nella VPN.
Sì,
questo
no,
è quello che l'utente
no,
si aspetta.
Se no, perché la faccio partire la VPN?
Nel farlo, tecnicamente a volte ci possono essere degli errori, ed è un classico caso in cui delle VPN poi intoppano e hanno dei piccoli bug apparentemente, che però possono avere anche delle grandi conseguenze. La VPN di iOS, quindi Mac su piattaforma mobile, ha questo problema noto da 2 anni e non è mai stato corretto.
Sì, la questione qua che che ha fatto partire questa notizia è che questo bug è stato scoperto dalla Proton, una ditta che
vende servizi che si autodichiarano sicuri.
Sì, vabbè, comunque è stato scoperto, è stato segnalato alla Apple già 2 anni fa. La questione era banale, era semplicemente che appunto una volta fatta partire la VPN rimanevano delle connessioni che passavano al di fuori della VPN e la VPN di Apple non faceva niente da questo punto di vista, cioè nel senso non segnalava l'evento né si riacchiappava le connessioni per farle passare dal canale sicuro. Ora quello che è successo è che, per cui è venuta fuori questa notizia ora, è che sostanzialmente la Proton ha deciso di diffondere questa informazione perché, dato che nonostante avesse segnalato, la risposta di Apple è stata nulla, cioè non hanno fatto niente, allora per tutelare i propri utenti, tra l'altro Proton, se non sbaglio, produce proprio una VPN.
Vende una VPN.
Vende una VPN. E loro, per tutelare gli utenti, hanno detto: ok, noi ve lo diciamo, a questo punto lo diciamo in giro che c'è questo bug, così voi dovete fare qualcosa. E tra l'altro, hanno accoppiato la notizia pure con il suggerimento per gli utenti di Apple su come fare a evitare questo problema. Cioè che è sostanzialmente abbastanza banale, e dopo che fai partire la VPN metti in modalità aereo, così crollano tutte le connessioni e poi rimetti la modalità normale e queste ripasseranno tutte alla VPN.
Un sistema, uno spegni e riaccendi.
Però il concetto è che ci si sarebbe aspettato che la Apple, da compagnia seria, attenta alla sicurezza degli utenti come vuole far apparire, in 2 anni avesse fatto qualcosa, invece no.
E non so se a voi i dettagli di sicurezza vi risultano noiosi. Per quanto mi riguarda sono molto più noiosi invece i dettagli legali intorno al software, ed sono proprio dettagli legali che si continua a parlare, perché in alcune parti del mondo, ma non in tutte, per esempio non in Europa, esistono i brevetti software, che sono uno strano artefatto, direi, dell'umanità, che è riuscita a pensare che uno può brevettare concetti astratti non legati a implementazioni concrete, ma solo se applicati all'informatica. Ok, quindi immaginate.
Sì, noi in realtà ci hanno provato anche con altre cose, come ci hanno provato con la ruota in Australia, ci hanno provato con
la ruota?
Sì, hanno provato a un sistema di trasduzione del movimento basato sulla rotazione.
Ah.
Solo che non gliel'hanno passato perché si sono accorti che era la ruota.
Comunque, okay.
Ma se vi ricordate tempo fa, se per quelli più nerd di voi, ecco, se ricordate che tempo fa la Deutsche Telekom cercò di brevettare il colore, quella specie di rosa che era il loro colore simbolo, cercò di brevettare il colore perché voleva che lo usassero soltanto loro, quindi il colore è una lunghezza d'onda,
non si possono brevettare i numeri, tu sostieni. Un vecchio dilemma. Nell'informatica comunque si può brevettare veramente le peggio cose, tant'è che si può brevettare il click.
Si può vedere il click, hanno brevettato l'orologio, l'orologio alla clessidra, non so se vi ricordate, se fate caso, i vecchi Mac c'erano l'orologio, Windows c'era la clessidra, perché? Perché c'erano brevettati a vicenda lo strumento diverso.
E questo in realtà è un caso raro, quello in cui qualcuno non usa qualcosa perché l'altro l'ha brevettato, perché nella maggior parte dei casi in realtà moltissimi concetti brevettati sono in realtà violati da chiunque, perché sono concetti troppo assurdi per essere davvero rispettati, e quindi a cosa serve un brevetto se non serve davvero a impedire che gli altri lo facciano, né che ti paghino le royalty?
Io ho una mia teoria.
Che non serve a niente.
No. La mia teoria è che, dato che in varie parti del mondo c'è un surplus di persone con una cultura legale, tipo laureati in giurisprudenza, che però non riescono a trovare lavoro, con questa cosa...
È una misura keynesiana, quindi.
Sì, hanno trovato il lavoro a un sacco di persone, avvocati per lo più, avvocati d'assalto, che che passano la vita a cercare di trovare persone che violano determinati brevetti software allo scopo di denunciarli e farli pagare. È un poco come, non so se ce l'avete presente, qui in Italia sono diffusi quelli gli studi di avvocati che vi propongono di denunciare il Ministero della Salute o gli ospedali, perché se tu scavi abbastanza la trovi qualcuno che ha sbagliato qualcosa e quindi riesci a ottenere dei soldi. In realtà queste per la maggior parte dei casi sono truffe. Invece quello quello che succede negli Stati Uniti con i brevetti software si è sviluppato in un'industria florida, quella dei patent troll, così vengono chiamati, che lavorano praticamente in questa maniera. Si vanno cercando chi potrebbe aver infranto un brevetto software, quindi anche un concetto, non soltanto un...
Perché i brevetti non sono il copyright.
Perché i brevetti non sono il copyright. Cioè non è la questione del pezzo di software. Se io piglio un pezzo di software fatto dalla Intel,
Per me, se non sbaglio, il foglio di calcolo è uno dei concetti brevettati, e se non lo fosse sarei molto sorpreso. Di fogli di calcolo ce ne sono decine di implementazioni, ci saranno vari programmi per Android che lo fanno, uno famosissimo è Microsoft Excel, c'è LibreOffice Calc e c'è quello di Apple che non so sente come si chiami, comunque ce n'è un altro,
c'è quello di Google che fa
c'è Numeric, no?
lo so. Vabbè, okay, c'è SC
c'è anche SC, questo sì, veramente lo usa lo sviluppatore e altre tre persone, ma questi però sono programmi diversi, cioè non c'è nessuna violazione, voi pensereste. In realtà dal punto di vista dei brevetti c'è violazione, perché hanno copiato l'idea. Cioè l'idea, in senso in generale si considera che copiare l'idea ma reimplementarla sia ok.
Sì.
Il brevetto è no.
Sì, il concetto è che sostanzialmente dal punto di vista del copyright, viene controllata l'implementazione, cioè se il pezzo di software è identico, ok, l'hai violato. Se il pezzo non è identico, l'hai riscritto, non l'hai violato. Comunque, si è sviluppata all'istituto di questa Florida industria di patent troll, che sostanzialmente lavorano in questa maniera. Ora, ci sono stati anche casi di compagnie che sono diventate patent troll, famosissima
Sco.
Il caso Sco. Sco era una compagnia che produceva sistemi operativi, famosa per produrre un tipo di Unix, si chiama Unixware. La Sco anni fa scoprì che nelle varie eredità e controeredità dello Unix originale a lei apparteneva l'eredità principale, c'era l'erede dello Unix originale, e pensò bene che di fare fruttare questo brevetto sostanzialmente denunciando tutti quelli che utilizzavano sistemi derivati da Unix senza pagare royalty a lei stessa. Ovviamente questa cosa fu una lunghissima diatriba che è finita sostanzialmente
con Sco rovinata.
No, è finita dopo il fallimento di Sco, perché dopo il fallimento di Sco comunque la causa si trascinò per anni e cose. Comunque alla fine la causa è finita perché ovviamente non c'erano i presupposti per questa cosa. Però quello fu un classicissimo esempio di trolling dei brevetti, perché sostanzialmente loro dicevano: noi abbiamo il brevetto su questa cosa, ci devi pagare, anche se non avevano le prove che effettivamente era stata mai copiata qualcosa, era una cosa fermamente concettuale.
Bene, alla lista dei patent troll sembra volersi aggiungere Intel, che fino adesso non aveva mai fatto questa politica, ma che ha da poco fatto accordo con una compagnia che si occupa di protezione della proprietà intellettuale, che insomma è abbastanza nota.
Anzi,
per essere.
La Intel era famosa perché il termine patent troll è stato inventato proprio dalla Intel, che parlava in maniera ovviamente dispregiativa di questi cose, perché la Intel sta producendo microprocessori. Ora capite bene, i microprocessori sono cose su cui i brevetti ci stanno, e come, cioè certi concetti, voi sapete, quando guardate un po' come sono fatti i processori, cominciate a vedere i processori moderni che supporta le CQ45, SSL26, MMX.
Ormai la lista degli instruction set specifici è tipo, tra l'altro, una roba che per stamparla volano alberi.
Che comunque ci trovate, se partite dall'inizio, ci trovate l'instruction set che venne messo per passare dal Pentium, per velocizzare il Pentium 1.
Anche le tecniche di produzione dei chip, in qualche modo, molto lontana, assomigliano di più alle tecniche di produzione di un motore, nel senso che comunque c'è dell'hardware.
Cioè,
esatto. dell'hardware, ci sono delle tecniche per farlo. E nel caso, no, se mi dici che c'è una tecnica particolare per fare l'acciaio che è brevettata, io sono un po' meno sorpreso. E in effetti uno potrebbe dire, beh, se c'è quella per l'acciaio, perché se io faccio una tecnica speciale per fare il silicio molto sottile non la posso brevettare? In effetti voi capite che lì il confine è più labile, che i brevetti quasi quasi hanno più senso. In effetti tecnicamente non si potrebbe parlare di brevetti software per alcune delle parti che riguardano i processori.
Sì, ma nei processori c'è,
in realtà nei processori ci gira il software, ma questo, software, questo diciamo... è una sorpresa che...
però diciamo, l'Intel ha esperienza con i patent troll, perché siccome l'Intel produceva produce processori e robe in cui i brevetti sono importanti, allora per anni ha dovuto combattere con svariatissime mini società che avevano inventato quel dato sistema per fare una moltiplicazione di matrici dentro il processore, allora qua no, ce l'avete copiato, e poi era diverso, e quindi la Intel era abbastanza dispregiativa nei confronti dei patent troll. Peccato che la Intel ha scoperto che negli anni aveva accumulato una massa di brevetti essa stessa, brevetti diciamo di non immediata utilità, cioè cose che magari nel tempo sono state brevettate ma poi la storia li ha asfaltati, tipo questo, per intendersi, il Pentium 4.
Che cosa stai dicendo?
Picco dei processori Intel per
uno
un
degli
periodo,
scaldapizzette migliori
esatto, che però prodotto. Si basava su una filosofia: aumenta indefinitamente il numero di cicli, riduci indefinitamente la dimensione della cache, che non avrebbe mai funzionato. Infatti tutti i processori successivi al Pentium 4 non derivano dal Pentium 4.
Sì.
L'Intel si è accorta di essere piena di queste patenti, di questi brevetti, e di conseguenza, siccome gli altri comunque questi patent troll qualcosa ci guadagnano, perché ci guadagnano? Perché spesso, siccome è difficile
pagare, costa meno che entrare in causa.
Siccome è difficile capire poi veramente come andrà a finire una causa, certe società grosse che si vedono chiamate in causa da società piccole che hanno tipo un brevetto, preferiscono pagargli il brevetto, oppure, come fanno alcune società di una certa dimensione, semplicemente comprarsi direttamente la società ed eliminano il problema. Così la Intel ha deciso che, siccome lei ha questi brevetti, poteva guadagnarci qualche cosa, però siccome ha una faccia, cioè una dignità da difendere, allora invece di andare direttamente con uno staff suo di avvocati e di cosa, ha passato questi brevetti, ha ceduto 5.000 brevetti a questa compagnia che si chiama EpiValue, che si occupa sostanzialmente di cercare di monetizzare appunto i brevetti, andando a cercare di cercare chi le potrebbe utilizzare.
Direi che questo comunque ha qualche cosa a che vedere con il fatto che Intel, che ha avuto per anni una posizione super dominante nel mondo dei processori, ormai ha senz'altro ancora una grande posizione. Non possiamo certo dire che è un'azienda alla canna del gas, però il suo ruolo viene abbastanza eroso dal fatto che è forte tutto sul mondo x86, che è il mondo dei computer fissi e dei server soprattutto, ma non è il mondo della maggior parte, per esempio, degli smartphone, dei router e cose così, che è un mondo che soprattutto su ARM, qualcosina di quel mondo piccolo è su MIPS, mondi in cui Intel sostanzialmente ha una presenza molto minore, e quindi insomma probabilmente sta anche cercando di raccattare anche economicamente dove si può, visto che le prospettive dal punto di vista industriali magari non sono pessime, ma non sono nemmeno come erano 20 anni fa, sì, di evidente dominio del mercato.
Sì, ma infatti questa cosa fanno, diciamo, si può notare che l'Intel sta entrando in una dinamica negativa, perché in generale la dinamica è sempre stata che i patent troll attaccano le compagnie che fanno più innovazione. Ora che l'Intel si ritrovi ora dall'altra parte, diciamo, è un chiaro, un evidente esempio, un evidente indice che la Intel sta cominciando a trovarsi non più dalla parte degli innovatori, ma dalla parte di quelli che arrancano un po'.
E con questo io direi di passare all'ultima notizia della trasmissione, anche perché sono praticamente le 23.
Sì, che è una notizia, diciamo, che esce normalmente, è completamente diversa da quella che noi normalmente diamo, una cosa che non c'entra niente, l'abbiamo voluta dare perché effettivamente a me mi sento colpito quando l'ho sentita.
Sì, la notizia colpisce molto. Sapete cos'è il ghosting? Ghosting vuol dire fantasma, e si definisce ghosting, diciamo, lo sparire dai canali di comunicazione telematici. Quando, sì, stai scrivendo con qualche persona e quella sparisce.
Sì, il ghosting sostanzialmente è quando, generalmente il modello standard di ghosting è quando voi siete in una qualche relazione con qualcuno, relazione che può essere di qualunque tipo, diciamo da una relazione sentimentale a lungo termine, anche un'amicizia, una cosa, e poi a un certo punto sparite e cominciate a ignorare le chiamate, i messaggi, le mail, insomma tutte queste cose, con lo scopo chiaramente di interrompere le comunicazioni. Cioè voi interrompete la comunicazione, a un certo punto l'altra persona si stuferà e smetterà di cercarvi. Questo è il ghosting, è lo scopo del ghosting. Ora, il ghosting, diciamo, è una attività non particolarmente simpatica, ovviamente, nel senso che ovviamente nessuno vorrebbe essere soggetto di ghosting. Probabilmente molti pochi vorrebbero essere anche chi lo fa il ghosting, però diciamo spesso è una via di uscita da relazioni tossiche o cose del genere.
E quindi va messa nel contesto.
Va messa nel contesto.
Certo, ovviamente. Non è il modo più carino di comportarsi. Certo, poi va capito se qual era il prima.
Esatto.
Qual era il prima?
Comunque,
le buone maniere sono importanti, senz'altro. Pensare che le buone maniere diventassero il caso per una legge penale è senz'altro molto, molto ardito. Tra l'altro, sì, probabilmente non succederà, ma è almeno la proposta di legge che è stata fatta nelle Filippine.
Sì, nelle Filippine, un paese di cui normalmente non parliamo, ma che ha anche i suoi problemi, diciamo, abbiamo potuto notare.
Che si possono magari esemplificare nel fatto che attualmente presidente delle Filippine sia Marcos Junior, figlio di quel Marcos.
Di quel Marcos, e che la vicepresidente è la figlia di Duterte, che era l'oppositore del precedente presidente.
Secondo me sembra sempre più comico che problematico.
È una situazione comica, nel senso
quell'altra
che
parte invece sembra molto
Marcos era Marcos è il dittatore di destra, Duterte è l'oppositore di sinistra, e il figlio di Marcos indagato e cosa è, diventa presidente,
condannato, credo.
Condannato pure,
se lui diventa presidente,
e la sua vice è la figlia dell'oppositore, che è di sinistra, che nel frattempo è diventato di destra, perché Duterte, diciamo, ufficialmente è sempre di sinistra, ma quando era al governo era una specie di diciamo fustigatore fascista, quindi diciamo una situazione abbastanza problematica. Comunque, praticamente in mezzo a un paese con i suoi problemi, i legislatori del Parlamento delle Filippine hanno pensato bene che una cosa di urgente per il paese è una legge contro il ghosting.
Ora, questo da una parte, come dire, c'è da dire che quello che sembra di capire è che questa legge non passerà mai, che si tratta più che altro di classico diversivo, la cosa per attirare l'attenzione, no, per sviarla.
Sì, questa sembra la classica legge che serve per appunto perché ci sarà qualche cosa terrificante che stanno approvando e vogliono sviare l'attenzione su una legge che fa parlare, ma che alla fine non è niente.
E noi caschiamoci in pieno, quindi, nel parlarne, ma insomma, almeno per dire che oltre ad essere una legge stramba, questa è una legge che ha, come dire, che ha un sottotesto estremamente problematico, perché diciamo, mi sembra, no, che la cultura su cui questa proposta si appoggia e cerca consenso è quella di chi sostanzialmente viceversa ritiene evidentemente di avere un diritto per motivi di nascita al fatto che le persone non interrompano mai le relazioni che hanno con loro. Cioè, sì, comunque in genere se una persona ti fa ghosting forse hai veramente rotto. Pensare che questo diventi un crimine, chiaramente, non lo so, per me allude ad un'idea estremamente patriarcale delle relazioni.
Sì, diciamo un sistema diciamo che vede le relazioni come una cosa quasi obbligata. Tra l'altro la legge in questione, diciamo, oltre a spiegare tutto il problema emozionale, la legge presenta il ghosting come una offesa emozionale, un crimine emozionale, anzi. Quindi oltre a spiegare tutta questa cosa qua e i motivi per cui è necessaria questa legge, sostanzialmente prevede anche come dovrebbe essere fatta, e dovrebbe funzionare chiedendo sostanzialmente un'autenticazione obbligatoria su tutti i social media all'interno del paese, che sostanzialmente dovrebbe servire per tracciare le persone. Quindi se a un certo punto una persona si rende colpevole di ghosting, dovrebbe essere verificata, dato che la sua entità è stata verificata in questa maniera, diciamo, potrà essere perseguita. i provider dovrebbero collezionare questi identificativi degli utenti, dovrebbero dire quando si collega, insomma è tutto un sistema che ha
anche una certa complessità tecnica.
A guardarlo sembrerebbe tanto un sistema di controllo e classificazione completa di tutti gli utenti dei social network nelle Filippine, visto che è esteso a tutti i cittadini, perché tutti potrebbero fare ghosting.
Certo, chi è che è?
E a questo punto a me viene la domanda: ma che per caso la legge sul ghosting non è che nasconde dietro un sistema per mappare tutti i cittadini e fare un sistema tipo quello cinese, per intenderci? Vi lasciamo con questo dubbio. Se il problema è che sono rincretiniti nelle Filippine con la legge sul ghosting, o hanno trovato un veramente elegante metodo per implementare un sistema di registrazione e tracciamento di tutta la popolazione.
Sì, o qual è l'ordine in cui si procede, da patriarcato a sorveglianza, e da sorveglianza a patriarcato.
Sì, esatto.
Sì, con questo dubbio noi vi lasciamo per questa domenica 4 settembre, ci risentiremo puntualmente tra 2 settimane, che è la frequenza standard di questa trasmissione, quando non facciamo il contrario, e quindi per domenica 18 settembre alle ore 21. Domenica 11 invece troverete una replica al nostro posto.
Ah, ma noi non abbiamo detto che cosa c'è domenica prossima invece.
Oh, porca miseria, non l'abbiamo detto.
E lo dicevo alle 11.
Certo, con l'ora giusta in cui dirlo.
Certo, così non lo sente nessuno.
E domenica prossima, ma soprattutto venerdì e sabato prossimo, ci sarà l'Hack Meeting in quel di Torino, e insomma, come forse saprete, sono 3 giorni sempre molto interessanti, da venerdì a domenica, in cui parlare, fare seminari, fare capannelli, stare nel cosiddetto LAN space, un nome ormai vintage, il LAN space,
il wifi space dovremmo dire,
ormai dovremmo chiamarlo il wifi space, sì. E quindi insomma ci si vede sicuramente a Torino, e poi a ritrovarci da queste parti. Un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci finora, e soprattutto a chi l'ha fatto, privato e privata della propria libertà. Ciao ciao.
Ciao.